complimenti.
Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'onorevole Enrico Borghi, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio.
Ricordo, responsabile politica e sicurezza nella segreteria del PD, è un membro del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Borghi, allora, è qualche tempo che non ci incontriamo qui in studio in diretta, abbiamo molti argomenti quest'oggi di cui discutere insieme. Insomma, io mi limito alle domande, insomma, le sue sono le risposte che attendiamo. Allora, intanto c'è un grande problema che si chiama Roma.
Esatto. No?
Allora, ho messo qua in fila, gli ultimi tre incidenti, parliamo di tre incendi. Il primo, 15 giugno, il rogo di Malagrotta che ha distrutto uno dei TMB. 5 luglio, le fiamme alla Pineta Sacchetti. Domenica scorsa, questo bruttissimo incendio a Centocelle. Fortunatamente non ci sono vittime, ma insomma si è prodotto quantomeno un danno ambientale importantissimo. Oggi scrive Michele Serra nella propria rubrica Amaca, dice: io dopo tutto quello che è successo mi sarei aspettato che la politica, insomma, parlasse, non dico solo ed unicamente di quello, ma intanto di quello, e invece così non è. Perché?
Perché la politica ha scelto da troppo tempo di rincorrere una propria agenda mediatica, io preferisco definirla la propria bolla mediatica autoreferenziale, fatta di spin che gli uomini della comunicazione fanno uscire, fatta di rincorse alle battute, ai Twitter, che si avvita poi su se stessa e perde di vista la vita reale dei cittadini, ed è uno dei motivi per cui vi è questa disaffezione alla politica che purtroppo vediamo in atto anche nei momenti di consultazione elettorale, e che noi non possiamo che rimarcare con grande preoccupazione, perché quando meno di un italiano su due decidono di andare a votare per il proprio sindaco, è evidente che abbiamo un problema e non possiamo limitarci alla fotografia del fenomeno, dobbiamo capire quello che sta accadendo. Quello a cui tu facevi riferimento in precedenza è un pezzo di questa malattia della politica italiana. Forse perché incapaci di risolvere le questioni reali, ci si preferisce rinserrare in una sorta di Truman Show in cui ce la raccontiamo e ce la suoniamo tra di noi. Peccato o per fortuna che poi la realtà si impone. E la realtà si impone e esige delle capacità di risposta da parte delle classi dirigenti, e Roma sotto questo profilo è assolutamente paradigmatica. Noi non possiamo né cadere vittime della retorica del complottismo, ma neppure essere Alice nel paese delle meraviglie. Quello che sta accadendo in questa città, che è la capitale d'Italia, è una cosa che non può passare sotto silenzio. Noi abbiamo un sindaco che ha saputo mettere al centro una scelta controversa, difficile, importante, come quella della realizzazione di un termovalorizzatore per chiudere il ciclo. Proviamo a spiegare di che cosa stiamo parlando. Per risolvere il problema della monnezza di Roma, con la quale tutti quanti noi quotidianamente dobbiamo fare i conti, non possiamo continuare con la situazione attuale, che è fatta di utilizzo di discariche sempre più in via di compressione, e in più inviamo il rifiuto romano all'estero facendo pagare ai romani la tassa dei rifiuti più alta d'Italia, cioè la tempesta perfetta. Per evitare tutto questo c'è bisogno sia di un'attività di forte spinta verso la raccolta differenziata, ma tutta questa funziona se vi è la chiusura del ciclo di quella parte che non può essere recuperata, che non può essere differenziata, che non può essere frazionata, e che è quella che consente l'innesco di tutto questo processo, e quindi quella parte di rifiuto non trattabile che deve essere termovalorizzato, secondo modalità che sono già in atto ovunque: Torino, Milano, Parma, Copenaghen, Parigi, Vienna, sono tutte città che sono costruite su questo impianto e che quindi utilizzano il termovalorizzatore per la frazione finale. È evidente che bloccare la realizzazione di quel termovalorizzatore significa mantenere in essere l'attuale situazione, che significa disservizi per i cittadini, città sporca, tariffe alte, ma anche rendite per tutti coloro i quali in questi anni hanno costruito attorno all'inefficienza una economia della resa, che evidentemente possono essere preoccupati del fatto che si voglia cambiare, che si voglia innovare. E teniamo conto del fatto che il settore dei rifiuti è tra i settori delle attività industriali quello che è maggiormente a rischio delle infiltrazioni da parte delle organizzazioni malavitose, dell'andrangheta, della camorra, della malavita, perché ci sono tanti soldi e perché attraverso l'esercizio della logica emergenziale bisogna fare subito, e quindi l'incrocio tra tutti questi elementi fa sì che è un settore che rischia di essere fortemente compromesso. È evidente che quindi in questo senso noi dobbiamo sostenere l'attività del sindaco, come stiamo facendo, avendo scelto il governo di inserire con provvedimenti d'urgenza ed emergenza la realizzazione del termovalorizzatore nel decreto aiuti che abbiamo votato ieri alla Camera e che sarà convertito definitivamente giovedì in legge al Senato, ma anche ponendo il tema di quello che accade in questa città. Cioè, quello che accade a Roma non è solo un problema dei romani, è un problema di tutti gli italiani, e quindi credo sia molto giusto alzare la cortina del silenzio e dire che il sindaco di Roma, la classe dirigente di questo comune, di questa città, non può essere lasciata a se stessa, ma deve essere sostenuta e accompagnata dentro anche un processo di riordino istituzionale. Il Partito Democratico sta portando in aula alla Camera il tema del riconoscimento di Roma città capitale come città particolare, che quindi ha bisogno anche di strumenti istituzionali e di governo diversi rispetto ad altre città. Ne discuteremo proprio questa settimana in aula e credo che questo sia anche un pezzo significativo per andare nella direzione di quanto si auspicava.
E noi da Radio Immagine, insomma, racconteremo quotidianamente quello che accade non soltanto a Roma, ma sicuramente anche partendo da Roma. Intanto ricordiamo che il comune è sotto inchiesta proprio per questi incendi. Quest'ultimo incendio che c'è stato domenica scorsa è stato avviato, fra l'altro sono state avviate delle verifiche sul mancato sfalcio delle aree verdi, quelle che poi avrebbero preso fuoco. Onorevole Borghi, allora sono giorni importanti. Intanto stamattina c'è stato questo incontro tra il presidente del Consiglio, le forze sociali, c'erano anche il ministro del lavoro Orlando, c'era Brunetta, c'era Franco, c'era Giorgetti, si è parlato di lavoro, si è parlato di stipendi, si parte da una proposta proprio del Partito Democratico, del ministro Orlando, no? Di questo salario minimo di settore. Basterà questo per insomma trovare un punto d'intesa anche con le altre forze della maggioranza?
Ma il Partito Democratico ha molto lavorato perché si arrivasse a questa riunione di oggi, che noi guardiamo non come una riunione ordinaria di maniera, ma come una riunione molto importante, perché i temi che oggi ci sono sul campo, che sono i temi dei costi dell'energia, il tema della ripresa dalla curva dell'inflazione, che ricordiamo è la tassa più iniqua che possa
8%.
Esatto, che possa esistere, perché colpisce coloro che vivono con reddito fisso, che sono lavoratori dipendenti, che sono pensionati e che non hanno la possibilità di aggiornare quindi il loro reddito in entrata e che si vedono erodere dalla crescita del costo della vita il loro potenziale di spesa. I temi poi del salario minimo, e cioè del fatto che noi oggi abbiamo mediamente una condizione di retribuzione del lavoro molto più bassa rispetto agli standard europei, e tutto questo per noi deve star dentro in quella che abbiamo definito l'agenda sociale. Cioè, noi riteniamo che questo sia uno dei temi prioritari per il paese. Intervenire per assicurare la competitività di imprese e attività produttive ed economiche, colpite in particolare dai temi dei costi energetici e della crisi della subfornitura, dai colli di bottiglia che si sono venuti a creare sulle filiere a seguito della guerra, e sostenere le classi più in difficoltà con un pacchetto che noi abbiamo iniziato a mettere sul campo. Sicuramente c'è il tema del salario minimo proposto dal PD, dal ministro Orlando, in una misura che possa anche consentire di venire incontro alla sua effettiva praticabilità, come giustamente ha ricordato il ministro, piuttosto che fare una legge che stabilisca qual è il salario minimo per tutti, è meglio attestarsi sul valore medio dei contratti di lavoro maggiormente in essere, in maniera tale da poter, attraverso la contrattazione delle parti sociali, far partire da subito un meccanismo di incremento della retribuzione. Ma noi abbiamo messo sul campo anche nel corso dell'incontro, e lo metteremo nel corso delle riunioni politiche delle prossime settimane, una serie di proposte ulteriori: l'allargamento della platea del bonus sociale in bollette, l'estensione del bonus carovita da 200 euro per chi ne è stato escluso, e soprattutto il tema della riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente, che possa consentire a chi ha un guadagno inferiore ai 25.000 euro all'anno di avere 1.000 euro in più in tasca. Questo è possibile, quindi avere una sorta di stipendio aggiuntivo è possibile se si diminuisce il carico fiscale sul lavoro e lo si spalma a favore dei lavoratori, per andare appunto nella direzione di sostenere le fasce che sono maggiormente in difficoltà. Queste quattro proposte noi le abbiamo portate all'attenzione della discussione. Ecco, secondo noi la questione della cosiddetta crisi politica si risolve mettendo al centro queste questioni, non discutendo di fumisterie, di rimpasti, di verifiche, tutte formule che pensavamo essere oramai
archiviate
diciamo, nel passato, ma mantenendo al centro le questioni concrete per dare risposta agli italiani, anche perché credo che gli italiani non ci perdonerebbero il fatto che, mentre c'è una crisi internazionale così pesante che si scarica in maniera così significativa nella vita quotidiana di ciascuno di noi, noi ci chiudiamo in una torre burnea a discutere sostanzialmente di quello che vuol fare per se stessa la classe politica. Sarebbe un'ulteriore cesura tra il popolo e le istituzioni che noi assolutamente non ci possiamo permettere.
Beh sì, sicuramente da evitare. Sento onorevole Borghi, mi dico una cosa, quindi la strada per esempio della riduzione del cuneo fiscale proposta da Confindustria non è secondo voi la strada giusta? Non è una strada da percorrere?
No, noi siamo dell'idea che si debbano diminuire le tasse sul cuneo fiscale, cosiddetto le imposte e le tasse che vengono applicate sul lavoro, e poi però bisogna distribuirlo soprattutto. Perfetto. In funzione dei bisogni dei lavoratori.
Benissimo, è molto chiaro. Senta, quella data, giovedì prossimo, no? C'è il voto sul DL, sì, aiuti al Senato, la dobbiamo cerchiare in rosso? Sarà insomma una giornata da tenere particolarmente sotto osservazione o non accadrà nulla di significativo secondo lei?
Ma io non faccio l'astrologo, mi limito a constatare che più stiamo nel merito delle questioni di cui anche oggi stiamo discutendo, più ci concentriamo anche sulla esigenza di assicurare che il governo del nostro paese non venga intaccato in un momento nel quale sul piano europeo le democrazie stanno vivendo delle fasi ansiogene. Insomma, basta vedere cosa sta succedendo in Inghilterra, cosa sta succedendo in Spagna, cosa sta succedendo in Francia, per capire come se ci mettessimo ora a mettere in discussione Mario Draghi rischieremmo di indebolire fortemente le prospettive di crescita e di sviluppo del nostro paese, paradossalmente in un momento nel quale l'Italia sta assumendo un ruolo importante nel teatro internazionale, sia per lo sforzo che il governo sta compiendo per la risoluzione della crisi internazionale. Oggi il ministro Guerini è a Washington, sia per l'importanza che l'Europa ha per affrontare le questioni di fondo. Ne dico una per tutti, il tema dell'energia, oppure ne dico un'altra per tutti, il tema dell'immigrazione. Ora si capisce che queste due questioni importantissime si affrontano e si risolvono soltanto sul piano europeo. E che facciamo? Indeboliamo il più importante campione che abbiamo espresso nel corso di tutti questi anni? Sarebbe un'operazione di autolesionismo che credo nessuno vorrà fare.
Assolutamente. Senta, butto dentro un altro tema che riguarda la cittadinanza, lo Ius Scholae, no? Sì. Visto che anche questa è una, come dire, proposta del Partito Democratico, che insomma sembra raccogliere anche molti consensi in giro per il paese. A che punto siamo?
Ma siamo al punto che la Lega ieri ha esercitato, peraltro su un altro importante disegno di legge che stiamo conducendo, grazie in particolare all'azione del deputato democratico Serse Soverini, cioè il tema degli istituti tecnici scolastici, gli industriali, i cosiddetti ITS, cioè l'esigenza di riprendere un percorso di formazione in questa direzione. Bene, ieri si doveva discutere di questi aspetti, la Lega si è messa a fare ostruzionismo proprio per allungare il più possibile il brodo ed evitare che il punto successivo all'ordine del giorno, cioè lo Ius Scholae, potesse essere affrontato. Ma io vorrei fare una domanda alla Lega e alla destra: ma vi fanno così paura i 900.000 ragazzi che frequentano le nostre scuole, che vanno nella vita sociale con i nostri figli, che parlano l'italiano e a volte il dialetto, che sono figli di persone che sono qui, che pagano le tasse qui, che lavorano onestamente qui, che stanno dentro le nostre reti sociali, le nostre comunità? Perché fanno così paura questi ragazzi? Quando si vuol far passare, guardi, un principio pericoloso, e cioè il fatto che concedere un diritto a qualcuno sembra quasi che lo si voglia togliere a qualcun altro, mentre in realtà non è così. Noi stiamo aggiungendo un sistema di diritti, e ai rappresentanti della destra, che parlano sempre di doveri, beh, se uno vuol dire vuole essere riconosciuto nella sua dimensione di dovere, viene portato dentro la sfera del diritto. Quando io ti riconosco come cittadino e non come ospite, ho poi il diritto di chiederti di rispettare i doveri, perché a quel punto sei esattamente come me e hai tutti i doveri al quale io sono sottoposto. La nostra Costituzione è costruita attorno ad un equilibrio fondamentale tra i diritti e i doveri, e quindi chi molto enfatizza il dovere dovrebbe sapere che per far scattare il dovere ci deve essere il diritto. Diversamente siamo in una situazione di limbo nella quale le situazioni di emarginazione si incistano e rischiano di produrre maggiore insicurezza. E qui viene a galla il vero retropensiero di alcuni settori della destra nel nostro paese, che vogliono lucrare elettoralmente e politicamente su questi aspetti, credendo che su questo tema vi sia una rendita infinita. In realtà, come tu ricordavi e come dimostrano prese di posizione e anche i sondaggi, la stragrande maggior parte degli italiani dice che è favorevole al Ius Scholae, perché anche qui non vivono nella bolla mediatica in cui viviamo noi politici. Gli italiani vivono nella vita concreta, quotidiana, e quando uno accompagna a scuola il proprio figlio, il proprio nipote, e vede con chi entra in quella scuola, si fa la domanda se sia giusto, se sia lecito, se sia normale che il bambino, magari di colore, che entra mano nella mano col proprio figlio, col proprio nipotino, e che parla italiano e che sta qui, che è nato qui, che vuole stare qui, debba essere considerato un bambino di serie B. Ecco, questo è un tema per noi non accettabile. Quando ci dicono pensiamo prima alle emergenze e poi ai diritti, significa non avere capito che anche questa è un'emergenza, perché mettere sul tema la questione del riconoscimento dei diritti di bambini che hanno queste caratteristiche significa avere un'idea di Italia, un'idea di società, un'idea di giustizia, per la quale noi abbiamo bisogno di disinnescare tutte le bombe sociali che possono essere presenti anziché enfatizzarle. È per questo che noi andremo avanti.
E ci auguriamo, insomma, che questa volta sia la volta buona, come si dice in gergo. Normalmente in questi casi siamo in chiusura, onorevole Borghi. Senta, il tema dell'energia si porta dietro inevitabilmente anche tutto il capitolo PNRR, che è un po' scomparso dal nostro orizzonte, però sta lì, insomma, no? E determinerà sicuramente poi i prossimi anni del nostro paese, non soltanto. Come siamo messi oggi?
Beh, ti ringrazio della domanda, perché il tema del PNRR e delle riforme adesso connesse è una delle questioni fondamentali per le quali questo governo è nato, si è sviluppato e deve andare a compimento nell'ambito della legislatura.
Cioè quella data 2026, fra l'altro, esatto, no? Che dobbiamo tenere presente. Cioè,
immaginiamo cosa dovrebbero dire quegli europei che hanno sottoscritto i nostri titoli di Stato, di debito, ai quali siamo andati a dire: c'è un governo di unità nazionale presieduto da un signore che si chiama Mario Draghi, che ha una sua credibilità riconosciuta, fidatevi di noi, sottoscrivete il nostro debito perché noi vogliamo fare delle riforme, ci impegniamo a farle da qui alla fine della legislatura. E dopodiché andiamo a dire: no, scusate, abbiamo scherzato, adesso mettiamo in crisi il governo, forse facciamo un rimpasto, però apriamo una verifica, però forse ci sarà un governo barneare che ci accompagna fino alla prossima elezione, però forse andiamo a votare ad ottobre. Ecco, la risposta dall'estero sarebbe: sono i soliti italiani. Ecco, vogliamo smentire questo cliché dei soliti italiani che una volta che hanno preso i soldi si rimettono a fare festa, e andare fino in fondo in termini di serietà e di responsabilità? L'applicazione del PNRR non è una passeggiata di salute, è una serie di misure che sono contemplate in impegni che ci siamo assunti con l'Europa e che hanno dei loro cronoprogrammi. Il tema dell'energia è uno di questi. Attenzione, perché mentre noi ci balocchiamo dentro queste discussioni un pochettino estemporanee, gli altri paesi stanno già facendo delle scelte importanti. È di questi giorni la scelta della Francia di rinazionalizzare integralmente l'EDF, che è l'Enel francese, perché evidentemente dentro il processo di transizione ecologica ed energetica si intende fare svolgere ad un'azienda di Stato una funzione molto importante con lo Stato alle spalle. Ora è chiaro che noi, che stiamo vivendo una situazione di transizione passando dal gas russo al gas africano, con tutto quello che questo porta con sé, abbiamo bisogno di stare sul pezzo rispetto a tutti questi temi. Più tempo buttiamo in discussioni inutili rispetto agli assetti di potere, più gli altri corrono e noi rischiamo di corrergli appresso.
Perfetto, è molto chiaro. Noi per il momento ci fermiamo qua. Onorevole Borghi, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Una buona giornata.
Altrettanto.
Presto.